Kick-off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccolo, ciao Stefano, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno, buon pomeriggio, ciao Marco, buon Maracanà a tutti.
Ah, mi mancava, aspettavo che dici buon Maracanà, ormai è diventato
Maracanà
il tuo biglietto dei saluti quando ci vediamo. Allora Stefano, andiamo a dare subito il buon pomeriggio ai nostri ospiti, perché volevo subito entrare in un tema che è chiaro che possiamo soltanto così farci delle idee, perché dobbiamo attendere un po' tutto lo sviluppo della situazione. Mi riferisco al Milan. Noi abbiamo fatto il titolo Identità misteriosa oggi, perché insomma chi si capisce insomma se il passaggio è avvenuto o non è avvenuto, ci sono le perquisizioni, c'è tutta una serie di situazioni che si stanno sviluppando, e poi è arrivato anche Piff pronto ad entrare, socio col 41%, e poi c'è anche i possibili rischi. Proviamo un po' a parlarne per capire qualcosa, perché insomma non è facile, è una situazione in via di sviluppo e dobbiamo anche attendere, però proviamo un attimo a capire qualcosa insieme al direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovato Fabio. Poi abbiamo con noi Simone Braglia, che nei giorni passati diceva sempre: c'è confusione nella società del Milan, c'è confusione nella società del Milan. È vero, ma Simone?
Sì, buongiorno a tutti.
Ciao, ciao Simone.
Buongiorno. Ciao a tutti.
Continuavi sempre a dire questa cosa?
Sì, però più che altro tecnico, era un discorso tecnico.
Tu tecnico dicevi?
Cioè, la trasmissione di Maracanà è una trasmissione che per noi spazia a 360 gradi, ma la cosa principale è parlare di calcio. Poi, per amor del cielo, se vogliamo parlare di altro, parliamo anche di altro, però limitatamente a quello che possiamo sapere, perché poi alla fine della fiera
si sa
qualcosa, ma non si sa nulla.
Fabio, vengo da te, che insomma vivi Milano, Milan, Inter sempre molto da vicino. Come questa perquisizione ieri nelle sede, Gazidis e Furlan indagati, la procura di Milano accusa la DIA e l'ex dirigente per aver dato informazioni parziali o false alla FIGC. Insomma, lo scenario non è proprio di
Milano. È complesso.
È molto complesso.
Ma sai, qui brancoliamo tutti nel buio un pochino, no? Perché di certezze ce ne sono poche, siamo agli albori di un'indagine. Possiamo provare a riassumerla brevemente. Allora, tutto parte da una denuncia di questi soci Blue Sky di minoranza del Milan, che dicono: Elliot ha venduto a Redbird senza informarci e quindi ha fatto una scorrettezza nei nostri confronti. Da questa denuncia si muove la procura cerca di capire se davvero sono state fatte delle cose strane, appura che effettivamente questi soci minoranza sono stati tenuti forse all'oscuro delle trattative, ma non trova per il momento in quello motivo, diciamo così, per invalidare la cessione del Milan a Redbird. Contemporaneamente però dice: ma attenzione, qui ci sono dei documenti molto strani che lasciano intendere che in realtà il Milan sia ancora controllato da Elliot e non da Redbird, che Redbird sia una specie di prestanome. Se così fosse, dice la procura, c'è un reato nei confronti delle comunicazioni che sono state fatte alla Federcalcio, perché la Federcalcio ignora che il vero proprietario del Milan non sia chi si presenta come tale, cioè Cardinale, ma sia ancora è un reato che viene un po' contestato, perché non essendo un soggetto giuridico contestato dal punto di vista dei legali, perché dicono in realtà non è un soggetto giuridico pubblico la Federcalcio, lo dice una sentenza, tu pensa, al Consiglio di Stato del 2021, quindi immagina già qui come andiamo a complicarci la vita. Proviamo a semplificare. Semplificare vuol dire: è vero o non è vero che la vendita è stata fittizia o che comunque il Milan rimane controllato ancora da Elliot? Se è così, sia la Federcalcio sia l'UEFA sono state tratte in inganno. Perché hanno raccontato questa balla, che è la vera domanda delle domande? Qualcuno dice perché, essendo il Milan controllato da Elliot e Elliot ha già il Lille in Francia, non avrebbe potuto partecipare alla Champions League. Sta di fatto che Redbird a sua volta controlla il Tolosa in Francia. Dice: ma il Tolosa non faceva la Champions. Allora, hanno fatto tutto questo, scusatemi il termine, casino per fare la Champions sia il Lille che il Milan. A me sembra un po' strano. Quindi in questo momento i confini sono un po' labili. Potrebbe anche finire che alla fine ha ragione il Milan, ecco, per dirla tutto. Noi immediatamente, istintivamente sposiamo l'accusa. Ecco, vedi, io l'avevo sempre detto. Io non lo so se è così. Certo, se così fosse, mentre la giustizia ordinaria probabilmente non avrà grandi temi, la giustizia sportiva dovrebbe operare delle penalizzazioni.
Sì.
E allora qui entriamo nell'ambito Juve. Cioè, se fosse dimostrato, o meglio, non è neanche tanto dimostrato, sarà il Milan in sede di giustizia sportiva che dovrà dimostrare che non è vero. Tu sai che l'onere della prova aspetta nella giustizia sportiva chi viene accusato, non chi accusa. Allora, in quel caso lì ci troveremmo al paradosso, e chiudo, scusate la digressione, che il Milan, che è andato in Champions soffiando il posto alla Juve l'anno scorso, potrebbe venire scavalcato dalla Juve se gli arrivasse tanti, perché verrebbe a sua volta penalizzato con il rischio di non fare la Champions. Se non fa la Champions è un casino, sempre ad usare dei termini molto colloquiali, pazzeschi, perché questo Milan di Cardinale vive su equilibri economici molto sottili, non ci sono i soldi per investire nel Milan, e quindi vorrebbe dire che anche il Milan dovrebbe vendere qualche pezzo pregiato per andare avanti.
Beh, questo è un po' un quadro che ci ha fatto Fabio, Stefano.
Sì, ne approfitto perché c'è Fabio, proprio lui ha scritto, Fabio 2 ha scritto, leggo da un tweet, che l'indagine sul Milan parte dal presupposto che abbia violato una normativa della Federcalcio, che sarebbe organismo di diritto pubblico. In realtà una sentenza del Consiglio di Stato, scrivi sempre, del 2021, nega che lo sia. Se fosse solo questo, il Milan potrebbe fare ricorso a riesame e vedere annullato tutto. Ci puoi spiegare meglio?
Sì, io ho parlato con un po' di specialisti, diciamo, del settore, e praticamente la ragione per cui sono partite le perquisizioni, l'ipotesi di reato è proprio questa, e cioè che tu abbia violato una norma della Federcalcio, che è un organismo di controllo pubblico. Nel 2021 il Consiglio di Stato, proprio su una situazione di questo genere, invece ha detto che la Federcalcio non è un organismo di consiglio di controllo pubblico. Su questa sentenza sicuramente farà leva il Milan per andare al Tribunale del Riesame e dire: voi mi state accusando di un reato che tale non è, perché la Federcalcio non è un organismo di controllo pubblico. Se avesse ragione, e secondo molti giuristi potrebbe avere ragione, la procura, come dire, rimarrebbe senza pistola fumante, perché a oggi il reato contestato è questo, cioè tu hai raccontato balle a un organismo di controllo pubblico che si chiama Federcalcio, che non è un organismo privato, perché in realtà svolge un servizio anche pubblico. Su quello si giocherà la partita dell'inchiesta. Attento però, perché comunque se vengono passate le carte a chi ne è, come avevano fatto per la Juventus un anno fa di questi tempi, la giustizia sportiva dice: a me non me ne importa nulla che sia o meno un reato penale. Sportivamente parlando, tu ci hai raccontato che c'è una presa che invece non è vera,
certo,
era quella di prima, e quindi hai violato comunque, io ti perseguo dal punto di vista sportivo.
Beh, interessante.
Non so, Simone, se vuoi aggiungere qualcosa, anche perché poi le sanzioni, correggimi se sbaglio, Fabio, riguardano l'Italia ma anche l'Europa, da quello che...
Perché a catena tu ti sei iscritto a una competizione europea, la Champions League, essendo ufficialmente proprietario del Milan, invece non eri tu, e quell'altro che è proprietario del Milan intanto mi hai raccontato una balla, e cioè io per questo ti sanziono. Secondariamente, l'altro proprietario del Milan risulterebbe, e anche qui poi entriamo in un ginepraio, controllante del Lille, perché non è direttamente riconducibile a Elliot, ma Elliot ha finanziato chi ha comprato, e quindi in ultima istanza potrebbe essere considerato comunque proprietario del il Lille, col quale, dimenticavo, il Milan ha fatto tutta quella complessissima operazione di Leao, pagando in nome per conto del Lille la multa che poi lui ha dovuto girare allo Sporting.
Posso chiedere una cosa a Simone? Simone, questa situazione qui, intanto do anche il buon pomeriggio all'avvocato Roberto Afeltra, che conosce benissimo anche Fabio Ravezzani, Stefano Impallomeni. Simone, ciao Roberto, un abbraccio, ben trovato.
Buongiorno, un saluto affettuoso a Marco Ravezzani, che non
a
mi
Fabio,
chiama
Fabio, Fabio Ravezzani, Fabio,
fatto,
Fabio, no Marco
Fabio Ravezzani, ho fatto troppo errori nella sua, nella sua televisione, però alla fine avevo ragione io, Fabio, come hai visto. Vabbè. Il tempo è stato galantuomo.
Allora, aspetta un attimo Roberto, voglio chiedere a Simone e a Stefano, lo coinvolgo un attimo, questa faccenda qua può avere secondo voi ripercussioni nei giocatori? Perché oggi dicevo, Pioli deve isolare la squadra, può avere delle ripercussioni oppure no? Chiedo a voi, Simone.
Ma allora, io soggettivamente, dipende da come uno poi la prende, di sicuro in prospettiva futura può avere un peso sostanziale dal punto di vista della psiche di ogni giocatore, perché comunque un giocatore sposa una società, e per il blasone e anche per le potenzialità che la società ha in merito al futuro, con gli agenti poi di mezzo, vuol dire che ci si aggiunge un altro un altro, diciamo, fattore umano legato all'eventuale indirizzo che può anche dare la gente, perché poi le cose che escono sui giornali in maniera pubblica possono indurre anche la gente a dover cercare una società un pochino meno incasinata, rispetto, sempre che venga poi ammesso il dolo. Io credo che almeno io soggettivamente queste cose da un punto di vista sostanziale al di là del fatto del campo, però comunque le subivo un po' in passato. Ho avuto quando sono stato per esempio a Perugia, che quando ci hanno annullato la promozione, quindi per amor del cielo le subisci, perché comunque le subisci. Detto questo, non è semplice in un contesto del genere, anche in un prosieguo del campionato, poi arrivare a dare il meglio di te stesso e rendere quello che hai reso. Forse mi spiego oggi qualche prestazione magari negativa dovuta al fatto magari che qualcosa si vociferava magari all'interno.
Tu dici che può influire, quindi, Stefano?
Gli effetti possono essere vari, però certamente è una cosa che puoi subire, ha ragione Simone, però soprattutto in prospettiva credo che ci sia il problema, cioè nel senso che quando Simone puntualizza e focalizza,
allora dovesse discorso, essere confermato,
no, ma con gli agenti, sai, tu sei un calciatore, chiedi, ma è vera sta cosa? Poi magari gli agenti gli dicono sì, altri gli dicono no, vai tranquillo, quindi si rischia anche una spaccatura dal punto di vista proprio della concentrazione, no? Nell'applicazione quotidiana, e quindi ti guardi altrove, cioè rischi che ci sia una fuga, perché se dovessero essere confermate tutte queste cose, molti giocatori
potrebbero prendere delle decisioni diverse. Prima di risentire un attimo Fabio, perché c'è una domanda di un ascoltatore, voglio chiedere un po', Roberto, stiamo un po' parlando della situazione Milan, no? Che abbiamo così letto un po' di cose di oggi, già da ieri è uscita questa perquisizione, e quello che sta avvenendo fuori. Naturalmente lo dico, lo ribadisco, non stiamo facendo nessuna sentenza, stiamo soltanto cercando di capire che cosa può scaturire, sia dal punto di vista delle situazioni positive o negative, quindi non stiamo facendo una sentenza qui insieme ai nostri ospiti, lo dico subito, perché poi gli ascoltatori, avete già condannato, non abbiamo condannato nessuno,
neanche un processo,
stiamo cercando di capire insieme con Fabio, che ci ha dato insomma delle indicazioni su quello che potrebbe succedere, non è che ha detto succede sta cosa, ovviamente delle volte forse parliamo male, non ci capisco, non lo so. L'avvocato.
Allora, guardate, io su questa cosa posso dire che ho avuto l'imprimatur. Perché? Perché come Fabio Lavezzani già ben sa, questa cosa non nasce dalla cessione Elliott Redbird, ma nasce ancora prima dalla decadenza della cessione tra il Milan di Berlusconi, tra virgolette, e il cinese Li Yong, sul quale la Procura di Milano, considerato che sembrava una situazione incredibile, perché non si è mai visto che un soggetto che non rispetta per ben 3 volte i termini di pagamento e decade per condizione di solidità espressa da un preliminare a quote, versando tutte le volte 300 milioni, venga rimesso in termini dalla società venditrice. Quindi la situazione del Milan è sotto la lente della Procura di Milano dal 2020 e è stata archiviata la notizia di reato. Oggi cosa accade? Io normalmente non faccio mai 0-0, quindi forse i tifosi del Milan potranno tirare un sospiro di sollievo, non perché io conti nulla, per carità, da un lato, e invece un'altra situazione dall'altro. Perché? A livello federale questa situazione al Milan può costare al massimo una multa. Perché? Perché il problema che è contestato all'attuale amministratore delegato del Milan, e quindi al Milan come responsabilità oggettiva, è solamente la mancata comunicazione di notizia da Federcalcio. E perché? Perché secondo la ricostruzione della Procura di Milano, al momento in cui a maggio 2022 viene sottoscritto il contratto preliminare di cessione delle quote del 99,93% ad una società veicolo che ha sede in Olanda, in quel momento sorgerebbe l'obbligo del Milan di comunicarlo alla federazione per iscriversi al campionato 22-23, cosa che non ha fatto. Io onestamente non sono d'accordo, perché il preliminare di vendita si può risolvere in qualunque momento, ma al massimo, siccome il Milan dopo agosto 2022 ha comunicato il tutto alla federazione, non ci sono possibilità che il Milan abbia al massimo un provvedimento sanzionatorio più grave della multa. Dov'è il problema serio per il Milan? È la partecipazione alle coppe europee del prossimo anno da parte della UEFA. Perché? Perché mentre l'articolo 35 delle NOIF punisce la mancata comunicazione alla Federcalcio, ma non prevede il divieto di comproprietà, la UEFA prevede il divieto di comproprietà. E il Milan, quindi la proprietà del calcio Milan, della AC Milan,
abbiamo perso. Aspetta, l'abbiamo perso per un attimo. La proprietà.
La proprietà del Milan viene passata a settembre, ad agosto 2022, tra Elliott e Red Bird, solamente per il 99,93%, che vengono a loro volta garantiti. E se volete vi faccio anche la storia che ieri, onestamente, devo essere molto onesto, ho letto ricostruita in tutti i particolari e in tutti i passaggi precisi in un articolo di un importante quotidiano sportivo italiano. Alla Elliott restano il pegno sulle quote del pagamento dei 550 milioni di euro e resta soprattutto lo 0,7% del capitale sociale, per cui anche se per quella quota infinitesimale l'UEFA potrebbe dire che il Milan è oggetto di comproprietà che è vietata in UEFA e quindi potrebbe assumere un provvedimento contro il Milan in sede europea. Quello può essere un problema, ma in Italia la Federcalcio oltre una multa non potrà mai fare, e non in questa stagione, perché siamo ancora in corso di indagini preliminari e non ci sono atti mandati dalla procura a quella federale. E mi taccio.
Beh, Fabio, non so se vuoi aggiungere o fare una domanda, no? Mi sembra che il quadro che ci ha fatto ce lo mettiamo da parte, che dici?
No, ma ci mancherebbe, l'avvocato è preparatissimo. Io ti ripeto, la contestazione sportiva è quella appunto in cui il Milan rischia di incappare e di aver detto che il proprietario si chiama Cardinale Redbird e in realtà il proprietario è rimasto quello di prima, che secondo me rappresenta una violazione non così grave. Ecco, poi giustamente l'avvocato Petra entra nel dettaglio, ma non mi sembra che sia stato venduto a un mafioso quindi o che un mafioso lo controlla un fondo enorme internazionale, quindi mi pare un tecnicismo. La domanda che resta in evasa rimane: perché Elliott ha fatto questa cosa? Qual era il vantaggio? Non era più semplice mantenere la proprietà del Milan? Su questo ho provato anche a sentire grandi giuristi, economisti, eccetera. L'unica spiegazione che mi hanno saputo dare, perché tenete presente che quando si parla, per esempio, viene fuori che stavano per vendere a PIF, che è già proprietario del Newcastle, una quota di minoranza, che quota, no? Stiamo parlando del 40%. Se tu hai delle compartecipazioni, probabilmente l'UEFA non ha obiezioni se tu non sei socio di maggioranza, altrimenti non si capisce perché l'avrebbero venduto a PIF. Non ti dimenticare che l'attuale proprietà, come dicevamo prima, è proprietaria del Tolosa, che comunque ha partecipato alle coppe, che tecnicamente poteva essere avversario del Milan in Europa League se non fosse stato eliminato. Allora dico, qual è la ragione per fare tutta questa architettura che è l'accusa, no? Io francamente stento a capirla. Mi hanno dato questa ipotesi, che è un'ipotesi, e cioè, se vi interessa, è poi una cosa un po' tecnica, siccome Elliott è un fondo che non ha tra le sue operazioni caratteristiche lo sport, è possibile che i fondi sono fatti da numerose persone come potremmo essere noi che danno del denaro a questi fondi perché lo faccia approdare. È possibile che Elliott a un certo punto abbia detto: io non posso andare avanti con la proprietà gestendo un'attività sportiva e quindi devo liberarmene, ma siccome non ne sono convinto di liberarmene perché penso che posso fare ancora dei soldi, faccio una vendita più o meno fittizia. Questa potrebbe essere l'unica spiegazione, però mi sembra strano, ecco, che un cioè Elliott, che è un mega fondo internazionale che ha vinto cause in tutto il mondo,
faccia una cosa del genere,
l'Argentina scivoli su una buccia di banana di questo genere. Mi sembra molto strano, ecco.
Molto strano, va bene, va
posso,
bene.
Posso dire una cosa?
Al volo, vai.
No, l'affermazione di Fabio è perfetta. Ci sono alcuni indizi che sono diciamo caratteristici in questo tipo di operazioni per identificare la inesistenza soggettiva dell'operazione, per usare un termine tecnico, e cioè 550 milioni vengono finanziati dal venditore al compratore con un cosiddetto vendor loan al 7% di interesse da restituire in appena 3 anni, 31 dicembre 2025. E soprattutto ci sono le componenti del nuovo consiglio di amministrazione del Milan Calcio che sono direttamente collegate alle componenti che fino al giorno prima erano i componenti del consiglio di amministrazione da parte di Elliott. Questi sono gli elementi della simulazione, non è un'operazione fittizia, la simulazione, perché su quei 550 milioni di quote sul 99,93 Elliott ha messo un pegno a garanzia addirittura della cessione, non del pagamento. Questa è la lampadina che ha fatto scattare gli approfondimenti, perché ancora siamo a livello di approfondimenti.
Bene. No, avete fatto bene a specificare il tutto. Va bene.
La cosa bizzarra, poi vi devo salutare. Sì. La cosa bizzarra che mi ha molto colpito è che in questo tipo di accordo c'è la stessa situazione, la stessa architettura di Yongong Lee. E questo io l'ho capito ieri.
E l'ho detto prima, Fabio. Questa indagine.
Sono tutto il Milan se non gli danno i soldi in tempo. Hai capito?
Ma non è così perché c'è la stessa clausola di Leon Lee. C'è la clausola di garanzia del pegno sull'operazione, che guarda caso è esattamente 550 milioni, che è la differenza in più della valutazione fatta con perizia che fa la Financial Football Benchmark, che valuta il Milan 578 milioni. Il Milan viene venduto a 1,028 miliardi di lire, che sono il prestito più 578.
Un attimo solo, c'è Stefano.
Sì, volevo fare una domanda all'avvocato.
Allora, io intanto vi devo salutare.
Ciao Fabio, un abbraccio a Fabio Ravezzani.
Allora, avvocato, lei ha prospettato lo scenario, no? Però cerco di intercettare anche le domande che si stanno ponendo gli ascoltatori. Andiamo oltre. Sì. Allora, due binari: multa, lei prevede multa per quanto in riguarda Italia. La Federcalcio e per lo 0,7 del capitale che inchioderebbe
che poi, tra l'altro,
il Milan.
Sono le ipotesi previste, Stefano. Noi abbiamo due
grafiche. Sì, sul divieto di comproprietà. E scusi, cioè voglio dire, da non lo so che cosa potrebbe succedere a livello dell'UEFA, e scatterebbe un'altra squadra al posto del Milan oppure...
No. Il posto si perde. Se il Milan non va nel posto europeo, l'Italia perde il posto.
Siccome un mio amico milanista mi ha mandato un messaggio, allora io rivolto all'esperto.
Perfetto, va bene.
Ma secondo me sarà difficile che il Milan venga escluso dalle coppe europee.
Benissimo, staremo a vedere il quadro che ci è stato illustrato. Grazie Roberto Feltra, avvocato, grazie.
Grazie a voi, saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Sentite, al volo, sia Simone che a Stefano, e poi andiamo in chiusura di questo blocco. Simone, visto che adesso la Juventus è al mondiale per club e quindi introiti importanti, e in zona Champions c'è e credo che insomma ci arriverà, quanto deve cambiare e che cosa deve cambiare per tornare ancora più competitiva, per essere competitiva il prossimo anno? Perché a questo punto, no, i budget cominciano ad aumentare, no?
Beh, c'hai i ricavi certi, perché la partecipazione al Mondiale Club sono 50 milioni. vale soltanto per la partecipazione, quindi tu puoi fare anche dei calcoli economici e fare, mi aspetto dalla Juventus, non dico operazioni mastodontiche sul mercato, però insomma qualcosa che possa migliorare questa roba.
Beh, certo, con Allegri?
Non lo so.
No, domanda. Beh,
no, sinceramente non
c'è un altro anno di contratto,
questa cosa, guarda, lo so che ne dobbiamo parlare, ma mi ha stancato, cioè, sono tre anni che parliamo. Quindi, però, di Allegri sì, Allegri no, io gli auguro a lui
un
tutte
mercato
le
importante
fortune.
Certo, aspetti
sì, la Juventus mi aspetta,
okay. Un mercato importante. Ma, Simone?
Ma allora, sul discorso dei ricavi, sicuramente i ricavi derivano da un'attività sportiva, quindi da delle competizioni che poi originano appunto i ricavi stessi. Io credo, perché la Juve, come già l'anno scorso nel mercato estivo, la proprietà non vuol più, perché mi sembra che ne abbiano già messi con gli aumenti di capitali negli ultimi 10 anni, quindi non vogliono più mettere soldi se non quelli derivanti dalle competizioni internazionali di cui facevi capo tu, Marco. Però io credo che il mercato importante è partire da quello zoccolo duro di giovani, di ragazzi, e come linea di progettazione di società che ha già iniziato quest'anno a dover fare. Non so se l'allenatore è un allenatore che sia d'accordo con il direttore sportivo, che poi ne dicono i giornali, e abbiano le stesse visioni da un punto di vista programmatico, e non so se l'allenatore è l'allenatore per valorizzare i giovani, perché quest'anno, a mio modo di vedere, non ha migliorato nulla della rosa della Juventus, di quei giocatori che secondo me potevano rendere molto di più rispetto a quello che hanno reso quest'anno. Per cui io credo che la rosa della Juve sia già molto competitiva oggi, sicuramente qualche pedina, io dico una per ruolo, nella spina centrale, qualche pedina va acquistata, ma ne derivano i ricavi che hanno a disposizione quest'anno dal punto di vista sportivo, ce li hanno. Per cui non penso che l'allenatore possa essere un allenatore che possa avere le stesse visioni che ha la società, e non solo la società, penso anche al direttore sportivo.
Vabbè, staremo un po' a vedere. Simone, per il momento grazie, ti aspetto venerdì, dai, per la giornata che ci porta poi al campionato. Grazie Simo, un abbraccio.
Okay, un abbraccio. Ciao Simone.
Ci fermiamo, abbiamo fatto un panorama importante che dovevamo fare, e adesso al rientro andiamo sulle Napoli.